Dai 30 anni circa, da quando io predico in questa chiesa, no? Quindi tutte le cose che in tutti questi anni io continuo a dire, ho continuato a dire, che voi pazientemente avete ascoltato con molta pazienza, non pretendo che restino i ragionamenti, che sono stati anche complicati, perché siamo capitati in un'epoca per il cristianesimo molto complessa. E io ho cercato, stiamo cercando di rendere seriamente ragione di questi cambiamenti. Quindi non pretendo che restano le maniere di ragionare, che sono per ciascuno di noi le sue, capito? Basterebbe parlare di qualsiasi tema cristiano e ciascuno di noi avrebbe termini, avrebbe modi di ragionare diversi. E non credo che il prete debba pretendere, debba pensare di far pensare tutti alla stessa maniera, no. Deve solo fare un servizio di sollecitazione, perché ciascuno faccia il suo passo, il suo cammino, no. Però una cosa mi piacerebbe che restasse. Ecco, questa proprio sì, questa, se non fossi riuscito a comunicarla, anche solo comunicarla, in 30 anni vorrebbe dire che proprio non sono stato capace, capito, no? Ma questo mi dispiacerebbe proprio. E la cosa che mi piacerebbe far passare è questa maniera che ha il Vangelo, questa maniera che ha Gesù di guardare la nostra vita, che non sono dei concetti, capito? Dopo si può discutere, si può dire cosa vuol dire questo, hai capito? Ma c'è questo sguardo di Gesù sulla realtà, che è appunto l'atteggiamento evangelico, che questo, se non riesco a comunicare questo, io ho fatto inutilmente il prete, capito? E cioè il fatto che, stando vicino a Gesù, ecco, questo spero che in qualche maniera risulti, che ci troviamo qui la domenica solo per quello, per conoscere un po' di più Gesù e il suo Vangelo. Stando vicino a Gesù, il Vangelo un po' alla volta si rivela nella vita di ogni giorno, hai capito? Questo è un ribaltamento religioso. Noi siamo troppo secolarmente abituati a dire che la vita di ogni giorno è la vita che facciamo noi. Poi c'è il momento della religione. Sta roba qui io per tutta la vita cerco di sconfiggerla. Perché il Vangelo è un'altra cosa. Il Vangelo è la rivelazione che il regno di Dio si realizza qui in terra nelle nostre storie quotidiane e nelle cose di ogni giorno, che Dio viene. E questa è stata l'opera di Gesù. L'insegnamento più originale di Gesù, le parabole appunto, hanno proprio questa caratteristica di far vedere la presenza del regno di Dio nei fatti comuni che capitano a noi. Quando lui parla del regno di Dio, parla dei bambini, parla dei malati, parla della donna che deve preparare la casa, parla del contadino che prevede il temporale domani, parla della maniera di far politica di Erode, parla della maniera di far festa in piazza dove si mettono tutti contro il muro, nessuno partecipa, parla di ste robe qui, capito? Non fa dei discorsi, guarda la realtà e ci aiuta a vedere in quella realtà il Vangelo e la rivoluzione che il Vangelo farebbe di quella realtà, la possibilità in quella realtà di far nascere un'umanità diversa, più simile a quello che farebbe Dio, più simile ai figli di Dio appunto. Questo, capite, è molto diverso da quello che succede a noi normalmente. Per noi le situazioni ordinarie della vita restano in genere mute ai nostri occhi, non ci dicono niente. E tantomeno ci parlano di Dio e del suo regno. Ma per chi ha orecchi da intendere, per chi ha occhi da vedere, il saggio ama le parabole, diceva la prima lettura. Sentite il testo bellissimo del libro del Siracide. Il cuore sapiente medita le parabole. Un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Ecco, io spero che tutta sta fatica che facciamo insieme da anni ci aiuti a diventare sapienti, a amare la parabola del mondo, imparare un po' alla volta a guardare le cose della vita, anche quelle più dure, più difficili, anche quelle che ci umiliano perché risultiamo vigliacchi, incapaci. Vedere in queste cose come il regno di Dio sta cercando di prendere terra. Questa è la parabola. Uscire di chiesa, guardare il mondo in parabola, con lo sguardo di una speranza, di un Vangelo che sta venendo al mondo. E imparare a cominciare a guardare gli uomini, ogni uomo, poveretto, per come ce la fa, per come è stato condizionato, per come è disgraziato, hai capito? Ogni uomo è un'avventura di speranza, sta cercando di trovare la strada, di nascere, questo è il Vangelo. Questa maniera di guardare di Gesù, questa maniera di fare, lo troviamo anche nel brano del Vangelo di oggi, dove Gesù fa una piccola osservazione su una cena a cui è stato invitato. Sapete che Gesù ha un'altra sorpresa, no? Non penseremmo mai che il Signore accetti così di andare a mangiare, no? Però, guardate, quando va a mangiare, poi come guarda le cose. Dunque c'è un pranzo in casa di un notabile dei capi dei farisei e probabilmente il pranzo è stato invitato proprio per Gesù. Ormai Gesù è un personaggio famoso e discusso, quindi che cosa di meglio di invitarlo a casa e di guardare un po' da vicino, di sorprenderlo anche, no? Di solito pranzi così, dove ci sono le autorità, dove ci sono le persone importanti, dove se uno è stato in televisione viene invitato, se viene il cantante viene lo sportivo, hai capito? Di solito questi pranzi così sappiamo che sono inutili e noiosi. Sono delle recite, no? Eppure di quel pranzo che rischiava di essere una recita sociale, appunto, è rimasta memoria fino ad oggi. Noi stamattina stiamo qui a parlare di quel pranzo, perché Gesù ha fatto di quel pranzo un Vangelo, capito? Ha fatto di quel pranzo una rivelazione di Dio. E Gesù incomincia a osservare, guarda il regno di Dio come il regno di Dio quando arriva getta una luce che fa apparire le cose come sono. E quindi c'è questa ironia sugli invitati che pur tenendo l'etichetta, pur da educati, senza dar troppo nell'occhio, cercavano di occupare un posto avanti. Certo per meglio vedere Gesù, per meglio vederlo da vicino, ma appunto nel senso forte di dire c'ero anch'io, c'era uno importante, io c'ero, capito, ed ero vicino. Questa idea di essere vicini alle persone più importanti, quindi mettersi in vista per avere un riconoscimento, no? Ci sono persone quando parli insieme sono tutti preoccupati di dire io lo conosco, io ci sono stato, io c'ero, guarda che no, non mi interessa. Capito? Tu per me sei quello che sei. Cioè è evidente l'ansia di farsi valere. Io valgo più degli altri, non sono l'ultimo arrivato. Io conosco. No. Gesù vede in questa agitazione nascosta, vede in realtà un'immagine di ciò che quasi sempre accade nella vita degli uomini. Tra i quali accade quasi sempre che tutti cerchino i primi posti, soprattutto per ricevere, come si dice, conferma, per apparire, no? Sempre stato così, eh? Oggi noi conosciamo poi la potenza dell'immagine che rende terribile questa tendenza, anche se sei uno scemo, se vai in televisione sei famoso. Sono tanti, mi pare, no? Ma sono tantissimi, questo mi sorprende sempre, quelli che siccome è stato in televisione, quelli corrono, capito? La potenza terribile dell'immagine, alcune volte in maniera un po' amara, che, sai, dopo ognuno ha le sue vendette, no? Se mi dicessero di lasciare alcune fotografie nel tempo d'oggi non lascerei mancare la fotografia di quelle riprese televisive dove c'è il personaggio, poi devono stringere perché ci sono indietro 4 o 5 persone che si devono far vedere, capito? Ecco, questa è un po', secondo me, la sigla di questa onnipotenza dell'apparire. La smania di apparire, di mettersi vicino a persone importanti, la smania di esserci nelle cose importanti, rischia di produrre talvolta un risultato spiacevole, cioè scoprire all'improvviso che sei fuori posto, addirittura che vengano a dirti spostati e che tu sia obbligato a occupare un altro posto vergognandoti. È quello che succede su un altro piano, ma è la stessa logica, no? È quello che succede quando anche noi pretendiamo di esprimere giudizi saccenti su fatti, problemi, persone, di cui sappiamo quasi niente. È pieno, no? Se discuti anche con gli amici, tutti sanno tutto, tutti sparano tutto. Gli basta di aver sentito una battuta del giornalista televisivo al telegiornale, si fanno l'idea di cos'è la Cina, cos'è l'America, di chi ha ragione, no? Degli stranieri, no? Pim pam, tutti sparano. E lo possono fare finché sono, scusate il termine, tra ignoranti, perché appena c'è uno che ne sa qualcosa di più ti mette al posto. Cioè, quando noi pretendiamo di esprimere giudizi su realtà più grandi di noi, nel senso che di queste realtà abbiamo conoscenze troppo scarse e sarebbe meglio stare zitti, tacere, è meglio ancora chiedere, è meglio ancora dire non so, è meglio ancora dire cerco di capire, capito? Invece la smania di esserci anche noi laddove accadono le cose importanti, laddove si discutono i problemi, anche noi abbiamo la nostra da dire, no? Qualche volta qualcuno se ne accorge e ci rimette a posto. Quel posto cui dobbiamo arretrare con vergogna, no? Purtroppo accade troppo poco, perché altra caratteristica deleteria delle società democratiche, una malattia delle società democratiche, è invece quella che quando si è in tanti o quando si urla forte si ha comunque ragione, no? Quando si hanno i numeri si ha comunque ragione, no? Purtroppo, dico, succede poche volte, perché invece nella grande scena sociale accade spesso che quelli che occupano con spudoratezza posti che non competono a loro non vengono rimessi a posto. Un sacco di gente tutti i giorni in televisione ci parlano dei grandi problemi, virgolette, e giocano sulla pelle di grandi problemi della società, delle persone, senza conoscere, senza sapere. Anzi, addirittura è proprio la sensazione che si possa sostenere la menzogna. Basta sostenerla con forza, hai capito? E avere il consenso. E le poste in gioco umane profonde restano nascoste e sconosciute. E vedete che questa smania di mettersi al primo posto, questa smania di stare dove ci sono le cose importanti, ci può giocare degli scherzi terribili, appunto. Di non essere veri, di non essere giusti. Questo è il discorso che fa Gesù, secondo me, il quale certo non fa discorsi sociali, non fa discorsi psicologici, di comunicazione, di galateo, ma indica radicalmente, appunto, l'atteggiamento giusto. Questi qui che rincorrono i primi posti sono lontani dalla giustizia, dalla verità, dal regno di Dio tra noi. Dio non farebbe così, Dio non è così, non è il tuo posto quello lì, Dio non ti assegna quel posto lì, è Dio che ti ha invitato alla vita, mica quello lì. Tu devi chiedere a Dio dov'è il tuo posto. Questo che dice Gesù, no? Egli assegnerà a ciascuno il suo vero posto. E quindi dobbiamo evitare questi atteggiamenti incauti, che poi ci costringono a arretrare, a occupare il nostro posto con vergogna. Se invece saprai riconoscere il posto che Dio ti assegna, scoprirai che non è affatto umiliante. Il posto che Dio ti ha assegnato è quello degno. Non so, ci sono delle cose del Vangelo, lascia pure che quello faccia, che dica, no? C'è questa sicurezza di Gesù di essere riconosciuto da Dio, di chiedere a Dio il giudizio su ciò che sta facendo. Per riconoscere la dignità di quel posto che Dio ti ha assegnato, devi guardare Dio. Devi guardare alla posizione che Dio ha assunto tra noi in Cristo. Dio in Cristo si è messo all'ultimo posto. Questo è il Vangelo. Si è messo nel posto di colui che serve. Non è questo che celebriamo a Pasqua la lavanda dei piedi, non è questo che celebriamo adesso il servo di Dio è qui per dare se stesso perché noi viviamo. Questo è il posto di Dio, il più umile. Ovviamente sta roba qui a noi non piace. È semplice, perché poi il cristianesimo viene trasformato in religione. È più facile la religione. La religione che noi pratichiamo spontaneamente è questa. La vita io cerco di assicurarmela più che posso. Quello che non riesco a fare lo chiedo alla religione. La religione è un coperchio, capito? Ma non cambia la vita, non mi cambia posizione, anzi... Se vi tocca dentro non è più, la religione non deve toccare dentro, i soldi, la politica, la sessualità, niente, capito? La religione è la magia delle nubi. A noi non piace il Vangelo di Gesù che dice mettiti all'ultimo posto come colui che serve. Se noi ci mettiamo lì è solo per sentirci dire ma no, no, non devi star lì, sono più in alto. E infatti noi non siamo convinti di meritare l'ultimo posto, perché se mi confronto con altri c'è un sacco di gente che vale meno di me, almeno a metà io mi metto, non vado all'ultimo posto, un sacco di gente deve stare all'ultimo posto. Perché appunto noi a differenza del figlio di Dio, o a differenza di Dio se vogliamo pretendere di dire così, noi siamo complessati, abbiamo bisogno di confrontarci. Se non sono sopra la media, incomincio ad andare in tilt, devo andare dallo psicologo, capito? Sono insicuro. Non mi riconoscono, capito? No. Assumiamo gli atteggiamenti più strani per accentrare l'attenzione, come fanno i bambini, ma i bambini si capisce, sono nell'epoca in cui hanno bisogno di essere assicurati da qualcuno, no? Ma noi viviamo anche da grandi, continuamente confrontandoci. E poi se vivi in una società che mette al centro dei valori la competizione, la superiorità, l'inferiorità, l'epoca moderna che ha messo al centro il valore economico ci educa in questa maniera, no? I rapporti in termini di forza. E il Vangelo invece ci dà un altro riferimento. Se vogliamo confrontarci, dobbiamo confrontarci col Figlio di Dio, con Gesù, con Cristo. È là, all'ultimo posto, che si è messo il Signore, per servire. E questa è tutta una rivoluzione del mio modo di concepire la vita. Questa è la conversione. Cioè, per fortuna, mi scappava ieri sera la battuta, ci battezzano da bambini quando non capiamo niente, perché se capissimo sta roba qui, subito direbbe uno, io non vado su quella strada lì. No? Cioè se noi battezzassimo i nostri figli per dire, li battezziamo nell'atteggiamento con cui Dio scende all'ultimo posto per servire tutti, dico, ma mio figlio mica l'ho chiamato per fare quella roba lì. Anzi, noi nell'educazione al contrario, lo mettiamo al centro, sopra. Se qualcuno lo rimprovera a scuola andiamo a litigare perché ha toccato nostro figlio, hai capito? No. Cioè noi abbiamo questa idea. Non è quella di Dio. Dio è un po' diverso
da noi.
Però si è messo in testa che noi potremmo farcela diventare come lui. Questo è il senso della proposta cristiana, no? Perché capite che questa è una rivoluzione del modo di concepire la vita, ma è anche un modo di rivoluzionare la religione. Cioè, questo Vangelo ci fa cambiare l'immagine di Dio da un'immagine di potenza, di potere, a un'immagine di servizio, a un'immagine di dono gratuito. Tu la vita, dice Gesù, la devi dare, devi servire la causa dell'uomo. E dice, ma allora dopo che vantaggio ho? No, il vantaggio te lo conserva Dio, tu lo affidi a Dio. È nel regno dei giusti che sarai ricompensato. Tu devi cercare la giustizia. Allora si capisce anche quello che Gesù pensa, stavolta non più riguardo degli invitati che rampavano avanti ai primi posti, ma quello che Gesù pensa di colui che ha organizzato il pranzo. E alla luce di questo discorso, se è vero che il Vangelo in qualche maniera mi evita quest'ansia del confronto, di farmi valere, di scalare i gradini della superiorità sugli altri, di cercare le conoscenze, le protezioni utili, di crearti un cordone di assicurazioni, di amicizie buone, se tu entrassi un po' alla volta in questa logica, guarda cosa dice Gesù, quando offri un pranzo, alla sua maniera paradossale, radicale, ma che indica bene questa logica, no? Quando offri un pranzo, non invitare i tuoi amici, i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, ma i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, cioè quelli che non ti possono dare nulla in cambio. Questa è la maniera di fare del figlio di Dio. Quelli che non ti possono ricambiare niente. In questo modo tu resterai in credito della tua ricompensa nella resurrezione dei giusti. Come diceva la seconda lettura in quella adunanza festosa della Gerusalemme celeste, quell'assemblea dei primogeniti. Guardate questa parola qui com'è magica. Primogenito è Gesù, risorto dei morti, primogenito di coloro che risorgono. Ma tutti lì, nella città appunto celeste, saranno primogeniti. Lì non si farà la corsa, chi è più bravo, chi è meno bravo, chi va avanti, chi resta indietro. Lì tutti sono i primi per Dio. Occupando gli ultimi posti, come ci invita a fare il Vangelo, impareremo che la vita che conta non è questo modo di vivere in cui tutti fanno a gara per scavalcarsi. La vita vera non è quella, dice Gesù, è quella di chi si commuove per l'uomo, di chi si dà da fare per recuperare la speranza di uno che non ce l'ha più, capito? Questa è la qualità che Dio attribuisce all'uomo. Questa è la creazione. Quando questo animale ci sta a farsi creare, diventa così, appunto. Siamo chiamati a diventare, non siamo così. Mettendoci a servizio degli ultimi, mostreremo di aver capito quale sia il posto che Dio ci ha assegnato. E questo non è un posto ingrato, umiliante, è invece un posto al quale è promessa una grande ricompensa nella resurrezione dei giusti. In quel giorno, colui che ti ha invitato, si capirà chi ci ha invitato, non il sindaco, non il politico, non il prete, non, capito? Non l'amico con cui continuiamo a trovarci. Ma non era lui che ti chiamava. Bisognava passare dentro, appunto. Ma la chiamata per essere uomini è universale, è larga, e soprattutto è Dio che chiama. Nel giorno della resurrezione dei giusti, colui che ti ha invitato ti dirà, amico, passa più avanti, perché tu sei per me primogenito. Fratelli carissimi, rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. Diciamo insieme: Dio nostra speranza, ascoltaci.
Dio nostra speranza, ascoltaci. O Signore, Tu sei un Dio umile e discreto. Concedici di avere i Tuoi stessi sentimenti verso i nostri fratelli in umanità. Per questo Ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, fa che nel nostro agire non ci sia presunzione e sete di dominio, ma senso della misura e desiderio di essere amati dagli altri e graditi a Te. Per questo Ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, fa che partecipare al banchetto dell'Eucaristia sia un anticipo dell'adunanza festosa a cui ci chiami, con miriadi di angeli e di santi. Fa che la nuova alleanza che Tu ogni volta ci offri generi nel Tuo nome concreti gesti di amore per tutti. Per questo Ti preghiamo.
Dio nostra speranza, ascoltaci.
Signore, ritorna nella nostra comunità, nel nostro quartiere, la festa del Palio, la festa del patrono San Lorenzo. Fa che negli incontri dei prossimi giorni ci sia un po' di verità e gioia. Fa che cresca il numero di nuovi amici e soprattutto che passi per le strade, le piccole piazze, un'aria di solidarietà. Per questo Ti preghiamo.
Signore nostro Dio, che gioisci delle Tue creature e le sostieni con la forza del Tuo Spirito, fa crescere in noi il coraggio della rettitudine di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti tra gli uomini la Tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.